Immaginiamo, per un attimo di dover costruire un'intera vita, mattone dopo mattone, casa dopo casa.
Messa così sembra una cosa normale.
E certo, ma il punto è farlo sapendo perfettamente che c'è un vicino, diciamo totalmente imprevedibile e letale, pronto a distruggere tutto prima o poi.
Ah, beh, una prospettiva non esattamente rassicurante.
Direi di no. Qualsiasi persona razionale, insomma, dopo la prima o magari la seconda catastrofe farebbe i bagagli e cambierebbe aria, no? Eppure, la storia umana è letteralmente piena di comunità che hanno fatto
L'esatto opposto.
l'esatto opposto, sì, che hanno trasformato la devastazione nel loro motore di ricchezza.
È, diciamo, il grande paradosso della resilienza geografica. Spesso le zone più vulnerabili, dal punto di vista naturale o anche militare, sono quelle che, per pura sopravvivenza, sviluppano, sai, le economie più ingegnose. Non sopravvivono e basta, prosperano sul bordo del precipizio.
Ed è proprio questo equilibrio folle tra distruzione e rinascita il cuore della nostra esplorazione di oggi. Non parleremo del classico borgo pittoresco e immobile nel tempo. Oggi entriamo nei segreti di Corte Emilia.
Un luogo incredibile.
Assolutamente. Un luogo che si è letteralmente modellato intorno alla forza dell'acqua. Per chi ci ascolta e magari non ha presente la geografia, siamo in Piemonte, esattamente alla confluenza del torrente Uzzone nel fiume Bormida, o meglio, la Bormida di Millesimo.
Nel cuore pulsante dell'Alta Langa.
Esatto, tra colline, boschi e ovviamente immensi noccioleti. E per decodificare questo posto pazzesco, seguiremo fedelmente le tracce di Grazia Salinelli, l'autrice del testo tratto dalla serie Borghi e Memorie di Pietra e Arte. Sarà lei la nostra mappa ufficiale per questa analisi.
E guarda, il primissimo dettaglio che emerge dal lavoro della Salinelli e che insomma cambia un po' tutte le prospettive è proprio l'anatomia di questo posto. Corte Emilia non è un borgo compatto.
Cioè, è spaccato a metà.
Letteralmente è spaccato in due. Da una parte abbiamo Borgo San Michele, dall'altra Borgo San Pantaleo. Due entità distinte, separate da un fiume capricciosissimo come la Bormida e tenute insieme da un ponte storico che.
Ne parleremo perché quel ponte è clamoroso.
Sì, è una vera cicatrice tecnologica. E anche se oggi tutti conoscono Corte Emilia come la capitale assoluta della nocciola tonda Gentile GP,
Buonissima, tra l'altro.
deliziosa, certo. Però per capire come ci sono arrivati dobbiamo togliere un bel po' di strati di storia, storia romana e medievale soprattutto.
Allora, ecco, proviamo a rimuoverli, questi strati, perché fin dall'inizio il testo ci mette davanti a un enigma storico pazzesco sul nome stesso, Corte Emilia. Ci sono due fazioni, giusto?
Esatto. Da un lato c'è l'ipotesi militare, chiamiamola così, Cors Emilia.
Che suona molto epico.
Molto. Sarebbe un presidio legato a Marco Emilio Scauro, il console che nel 109 a.C. ha tracciato la via Emilia Scauria.
Un vero e proprio casello autostradale dell'antichità.
Praticamente sì. Però, c'è una seconda teoria che storicamente ha molta più sostanza, ovvero che il nome derivi da Curtis Silium. E qui cambia tutto, perché non parliamo di soldati, ma di una Curtis.
Ah, quindi roba agricola.
Esatto, una vastissima proprietà agricola tardo-imperiale e alto-medievale. Un centro di produzione autosufficiente. E se guardiamo il territorio, ha molto più senso.
Chiaro, perché c'erano già popolazioni locali prima dei romani, giusto?
I Liguri Statielli. Esatto, gente che viveva in simbiosi totale con i boschi e con i fiumi.
Ok, quindi abbiamo questa azienda agricola, gigante, diciamo così. Poi cade l'impero romano, passano i Goti, i Longobardi, ci sono le incursioni saracene, e nei documenti altomedievali questo posto viene inserito in una zona chiamata il Vasto.
Che non vuol dire molto grande.
Infatti, deriva dal celtico wast, che significa deserto, terra depredata, devastata. Ed ecco dove si fa davvero interessante, perché io mi chiedo, e immagino se lo chieda anche chi ha all'ascolto, come fa una terra etichettata come devastazione a diventare uno snodo commerciale ricchissimo, specialmente sotto i Del Carretto nel XIII secolo.
Devi pensarla con la testa di un mercante medievale. Hai questa strozzatura geografica, un passaggio obbligato tra le pianure del Piemonte e i porti della Liguria.
E tutti ci vogliono passare.
Tutti ci devono passare e quindi tutti vogliono controllarla militarmente. Ecco perché le invasioni e la devastazione. Ma proprio per questo traffico è sempre la prima zona a rialzarsi economicamente.
Ha senso. È un flusso continuo di merci e soldi.
Esatto. E quando arrivano i marchesi del Carretto di Savona, la ricchezza esplode. C'è un dettaglio che non lascia dubbi sul loro potere. ci mettono una zecca.
Ecco, fermiamoci un secondo, perché battere monete nel Medioevo non è uno scherzo. È il livello massimo.
Significa sovranità totale. Imponi il tuo valore.
Però, per quanto potessero essere ricchi e potenti, non potevano sconfiggere il vero boss finale della zona, cioè il clima. Perché poi arrivano gli scarampi e inizia un periodo che definire sfortunato è un eufemismo.
Un disastro dopo l'altro.
Peste nel 1348, un blocco commerciale letale da Genova, un'altra peste nel 1500-1330, insomma, e poi il colpo di grazia nel 1584. Un'esondazione della Bormida che distrugge tutto.
Un ecosistema fragilissimo. Fai una montagna di soldi con i commerci e poi la guerra o il clima ti azzerano tutto in una notte. Questo ti forza a creare una mentalità diversa. Difesa e ricostruzione.
A proposito di difesa, il testo di Grazia Salinelli ci fa alzare lo sguardo per capire chi comandava davvero. Se guardiamo in alto, ci sono i resti del ricetto del XII secolo.
Costruito sopra rovine romane, peraltro.
E lì in mezzo c'è questa torre cilindrica in pietra, alta 30 metri. Oggi è un rudere, non si può visitare, ma è impressionante. Ha resistito ad assedi francesi, attacchi spagnoli, fino all'arrivo dei Savoia nel 1615.
Quella torre è il potere militare nudo e crudo, controllo dei corpi e del territorio.
Però...
c'è un grande però.
C'è un'altra struttura lì vicino, che aveva un potere altrettanto immenso, ma spirituale. Il complesso di San Francesco.
Mamma mia, questa è la parte che mi fa impazzire.
Fondato nel 1223 dal beato Guglielmo Rubone.
Subito dopo il passaggio di San Francesco da quelle parti.
Esatto.
Quindi, fammi capire. Abbiamo questo convento dedicato a San Francesco, l'uomo che si spoglia di tutto, il simbolo della povertà assoluta. E cosa ci mettono dentro i signori locali?
La zecca. La zecca. Cioè, il posto dove stampano fisicamente i soldi. Nascosta nel convento del santo più povero della storia. È un cortocircuito storico pazzesco.
Fa sorridere noi oggi, ma all'epoca aveva una logica d'acciaio. I conventi medievali non erano solo un gruppetto di frate che pregavano in silenzio. Erano fortezze, erano i veri centri civici.
Quindi mura alte, sicurezza?
Esattamente. Spazi enormi, logistica perfetta e soprattutto il sacro rispetto. Nessuno attacca un convento a cuor leggero. Era come il cavo inespugnabile di una banca centrale. E tra l'altro, il complesso era bellissimo. Volte a crociera gotiche, affreschi e una cripta vera e propria, che nell'Alta Langa è quasi introvabile.
Una rarità, certo. Costruire sottoterra con i fiumi che esondano ogni due per tre non era una genialata. Ma va bene, abbiamo visto il potere dall'alto. Adesso scendiamo in strada, nel primo dei due borghi. Borgo San Michele.
Il nucleo più antico, proprio sull'impronta dell'accampamento romano.
Intorno a Piazza Molinari. E qui capisci subito cosa significa vivere con la Bormida come vicina di casa. Passeggi davanti al Palazzo della Pretura, un bel palazzo del 400, e vedi questa lapide murata.
Una lapide del 1910.
Sì, ma non celebra re o battaglie. Segna i livelli delle inondazioni. Cioè, pensa per chi ci viveva. Cammini per strada, alzi la testa e vedi una tacca nella pietra che ti dice che l'acqua arrivava sopra la tua testa. Come fa una roba del genere a non plasmarti il carattere?
Ti insegna a non dare nulla per scontato. La resilienza diventa il tuo pane quotidiano. Costruisci in modo massiccio, austero. E questa tenacia, questa forza, la vedi anche nella storia recente. Pensa a Piazza Rinascita della Valle Bormida.
Che storia quella. Non è intitolata a qualche generale dell'Ottocento, ma a una lotta moderna.
Esatto. La protesta furiosa della gente del posto contro l'inquinamento dell'Acina di Cengio.
Una fabbrica chimica che stava letteralmente avvelenando il fiume. Prima l'acqua la combattevi perché esondava, nel Novecento la difendi da chi la inquina.
La difendi con le unghie e con i denti. E in quella piazza ci sono sculture bellissime che raccontano questa identità. San Bernardino da Siena, ad esempio, raffigurato con accanto tre mitri rifiutate.
Che è un bel collegamento con San Francesco. Il rifiuto del potere, l'umiltà contro l'opulenza della zecca. E l'arte la trovi ovunque lì, eh? Casa Molinari, con il portale degli imperatori.
Con i volti di Galba e Nerone, in pura pietra arenaria del Cinquecento. Un richiamo alle radici romane di cui parlavamo prima.
Certo, la famosa Cors Emilia. Ma l'acqua non dà tregua. Anche la chiesa principale, San Michele, ha dovuto essere ricostruita. Nel 1885, mi pare.
Indovina perché?
Alluvione, ovviamente. E a pochi passi c'è la chiesa della Santissima Trinità. E qui troviamo qualcosa di pesantissimo a livello simbolico. Custodisce la reliquia della Santa Spina.
Un presunto frammento della corona di spine di Cristo, oltre a delle sculture lignee incredibili, i giudei.
Ma pensiamo all'impatto psicologico. Hai un fiume che ti porta via la casa ogni tot generazioni. A cosa ti aggrappi? A una reliquia, alla fede, e la tua ancora. Ma la fede non basta per attraversare il fiume.
No, serve l'ingegneria. E qui passiamo all'altra metà della storia, Borgo San Pantaleo.
E per passarci dobbiamo attraversare la Pontina. E qui proviamo a spacchettare questa cosa perché è incredibile. Hai tutto questo borgo medievale. Pietra, arenaria, archi antichi. Arrivi al fiume e boom, una passerella pedonale in ferro. Sembra una navicella spaziale atterrata nel Medioevo.
È una cicatrice industriale clamorosa. E c'è un motivo precisissimo. Nel 1900 l'ennesima alluvione disastrosa si porta via i ponti antichi. I piloni di pietra.
E loro cosa fanno?
Capiscono che la pietra ha fallito. Non puoi opporti alla bormida con un muro rigido. L'acqua vince sempre. E allora, nel 1909, inaugurano la Pontina in ferro.
Geniale. È una struttura leggera, aperta.
L'acqua le passa attraverso. Non offre resistenza cieca. È un cambio di paradigma totale. Invece di combattere l'acqua con la forza, la secondi.
È tipo judo architettonico. Usi la forza dell'avversario. E la cosa pazzesca è che quando l'acqua è bassa, sotto la struttura in ferro vedi ancora le fondamenta antiche di pietra. Il fallimento del passato che sostiene il trionfo tecnologico del Novecento.
Una metafora visiva bellissima. E una volta di là, a Borgo San Pantaleo, cambia l'aria.
Cambia decisamente. Via Cavour, i portici ci sono ancora, ma senti profumo di borghesia, palazzi eleganti.
Sì, commerci enormi tra 600 e 700. Hai l'antica banca popolare con quel portone Art Nouveau stupendo di Gianni Fenoglio.
E Palazzo dei Conti Marone, Casa Quaglia. E ovviamente Palazzo Rabino, che oggi, guarda un po', è la sede della Confraternita della Nocciola.
Il cerchio si chiude. L'antica nobiltà che ospita il motore economico moderno.
Ah, e non dimentichiamoci la chiesa di San Pantaleo. Bella, a tre navate, pala d'altare del 1781. Ma la curiosità vera è nei registri parrocchiali, giusto?
Pazzesca. Ci sono documentati i battesimi di alcune antenate dirette di Papa Francesco.
Dalle alluvioni della Bormida all'Argentina e poi in Vaticano. Ma, e questa è la parte che forse preferisco, l'indagine della Salinelli ci porta anche fuori da questi vicoli densi. Dobbiamo attraversare l'altro corso d'acqua, Luzzone.
Via della Piede. Il paesaggio si apre. Vigneti, colline. E in mezzo a questo verde spunta la Pieve di Santa Maria.
XI-XII secolo. Architettura romanico-gotica purissima, severa, in pietra arenaria.
Con un campanile a monofore ed archetti pensili. E anche qui tradizione vuole che ci sia passato San Francesco.
Ma non è quello che ti fa saltare sulla sedia. Entri, o meglio, guardi la parete sinistra e trovi questo bassorilievo preromano.
Un vero mistero scolpito.
È una cosa esoterica, in una pieve sperduta in Piemonte.
Influssi chiaramente bizantini. C'è la Vergine col bambino e ok, l'Arcangelo Michele. Ma poi c'è una figura totalmente indecifrabile con due monaci.
E la parte sopra, piena di simbologie astronomiche. Cioè, tu ti aspetteresti santi e madonne, e ti trovi il cosmo, influssi orientali, roba pazzesca. Ti fa capire che questi posti non erano periferie chiuse.
Per niente. I fiumi e le strade portavano mercanti, ma portavano anche idee, eresie, filosofia bizantina. Quella pieve è un libro di pietra.
Bellissima definizione. Un libro di pietra. E proprio lì dietro, sulla collina di Monti Oliveto, c'è un'altra opera ciclopica che l'Ecomuseo tutela. I terrazzamenti.
Chilometri di muretti a secco per coltivare in pendenza. Ma la cosa affascinante è da dove vengono quelle pietre.
Dai resti di un castello militare distrutto, il castello del Cheronzio.
I monaci hanno letteralmente preso le macerie di una roccaforte militare per farci dei campi agricoli. Trasformare la guerra in cibo.
È poesia pura. E parlando di cibo e di sopravvivenza, c'è un'ultima struttura di cui dobbiamo parlare, vicino alla Madonna di Doglio.
Lo scau.
Che se lo vedi da fuori sembra una piccola capanna primitiva, rotonda, in pietra, col tetto a cono fatto di lastre di pietra, le lose.
È un essiccatoio antico. E chi ci ascolta potrebbe pensare, ah certo, per le nocciole.
Invece no.
Invece no, per le castagne. Ed è un dettaglio cruciale. Oggi l'altalanga vuol dire nocciola IGP, soldi, export globale. Ma per secoli interi la sopravvivenza di quelle valli era legata a quello che chiamavano il pane dei poveri, la castagna.
Se non essiccavi le castagne nello scau, d'inverno morivi di fame. Semplice. L'ecomuseo ne ha restaurato uno per non dimenticare da dove arriva tutta questa prosperità moderna. Da un'economia di pura sussistenza e fatica nera.
Ed è incredibile vedere come il volto di una terra cambia. Prima le castagne per sopravvivere, oggi i noccioleti per l'alta pasticceria mondiale.
Quindi, per tirare un po' le fila di tutta questa mole di informazioni, cosa ci rimane davvero dell'anima di Corte Emilia?
Guarda, se uniamo i puntini, Corte Emilia è la sintesi perfetta della tenacia. È una dualità continua. Due fiumi, due borghi speculari. Da una parte la distruzione che ciclicamente si abbatte su di loro, le alluvioni, le pesti, le guerre nel vasto. Dall'altra questa ostinata, formidabile intelligenza nel ricostruire.
Un convento che fa da caveau per la zecca.
Il ponte in ferro che sostituisce la pietra per far defluire l'acqua. I terrazzamenti sulle rovine di un castello. È un respiro continuo di morte e rigenerazione.
Un viaggio fantastico. E ovviamente dobbiamo ringraziare ancora una volta Grazia Salinelli, perché senza il suo saggio In borghi e memorie di pietra e arte non avremmo avuto questa chiave di lettura. Non è stata solo una mappa geografica.
No, è stata una mappa psicologica per leggere i traumi e le vittorie scolpite nei muri.
Assolutamente sì. E prima di chiudere, volevo lasciare chi ci ascolta con un pensiero che mi è ronzato in testa da quando abbiamo parlato dello scau, quel piccolo essiccatoio rotondo per le castagne.
Che pensiero?
Abbiamo visto come un intero ecosistema possa cambiare. Dal pane dei poveri al lusso della nocciola, tutto cambia. Tra 1000 anni, diciamo, quando gli archeologi scaveranno nelle nostre città, cosa troveranno?
Bella domanda.
Quali delle nostre complesse e bizzarre strutture resisteranno alle alluvioni del futuro? E soprattutto, riusciranno a capire cosa consideravamo noi davvero prezioso per sopravvivere? Un bel mistero su cui riflettere. Un saluto a tutti e alla prossima esplorazione.